nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, prima stagione. Contributo per questo podcast La nave dei folli che abbiamo voluto creare per provare a riflettere un po' sul momento che si sta vivendo più o meno a livello globale riguardo all'epidemia di coronavirus.
Sarà sì necessario parlare di vaccini, soprattutto forse in prospettiva storica. Sarà necessario oggi ricostruire cosa è successo ieri, a partire dal 2017, anno di introduzione dell'obbligatorietà vaccinale in Italia. Sarà necessario perché evidentemente non c'è un'occasione migliore di questa per analizzare come l'idea di salute propagandata dal potere e dai media ha attecchito tanto profondamente in molte persone e anche nelle persone che contestano il potere e diffidano dei media.
La sigla 5G indica la quinta generazione del sistema di tecnologie di telecomunicazione, formato dall'insieme delle singole apparecchiature, come computer o smartphone, e dall'apparato di trasmettitori che inviano il segnale necessario al loro funzionamento.
A questo proposito spicca l'ironia di Voltaire, che nel XVIII secolo con estrema concisione ne denuncia la diffusa carenza di umiltà. L'arte medica consiste nel distrarre il paziente mentre la natura lo guarisce. Il suo sarcasmo lo ha portato anche a scrivere: «I medici somministrano farmaci di cui sanno poco, a dei malati di cui sanno ancora meno, per guarire da malattie di cui non sanno nulla».
Gli eserciti moderni sono sempre stati all'avanguardia nel campo dello sviluppo di cyborg. Tradizionalmente, l'esercito è l'istituzione che utilizza gli individui come pezzi di una macchina da guerra. È la corporazione biomeccanica che sviluppa e perfeziona metodi e strategie di distruzione e sterminio.
Come fai ancora a credere a questa pazza roulette russa? Tecnologia, progresso, sempre più problemi, sempre più soluzioni illusorie. Desideri ancora vivere in città sempre più affollate, più inquinate, sempre più antenne, più radiazioni, sempre più lavori usa e getta, più stress, più psicosi, più paura, più violenza.
La iatrogenesi, cioè ciò che è causato dal medico o dalla medicina, è all'origine di un travolgimento antropologico che parte dalla soppressione del dolore. Scrive Illich, l'individuo diventa incapace di accettare la sofferenza come una componente inevitabile del suo consapevole confronto con la realtà e impara a vedere in ogni malessere il segno di un proprio bisogno di protezione a riguardo.
Consolidare il percorso svolto, aprire lo sguardo verso altro. E invece no. Unica possibilità per la scuola a distanza, il mondo digitale.
Nello stesso tempo, con un processo di annessione imperialista che meriterebbe di essere analizzato più da vicino, la scienza ha creato la propria ideologia, che ha molte delle caratteristiche di una nuova religione e che possiamo chiamare scientismo.
Ora che hanno aperto le gabbie e siete tutti risbucati all'aria aperta, tutti in maschera e a distanza, sempre obbedienti ai nuovi comandamenti, mi chiedo se questa paura è dovuta realmente al virus o più semplicemente al potere repressivo del vecchio sceriffo. Che la paura sia quella di infrangere la legge e magari persino la paura di essere diversi dal resto del gregge. Paura di quello che pensano gli altri e certo paura anche delle loro delazioni.
Oggi l'approccio più radicalmente tecnofilo portato avanti dai capitalisti elettronici di IBM, Google, Facebook and Company, è rappresentato dall'ideologia transumanista, avanguardia del progetto cibernetico e sorta di nuova religione scientifica.
La vita schermata ipertecnologica richiede nuove espressioni culturali che rafforzino, legittimino ed esprimano la trascendenza dall'organico, non apprezzato perché ormai inusuale più che effettivamente contaminante o pericoloso. Ultimo episodio.
Nel trattato di Lancaster, Pennsylvania, 1744, fra il governo della Virginia e la nazione irochese, i commissari della Virginia informarono gli indiani che nel collegio di Williamsburg alcuni posti erano stati destinati all'educazione della loro gioventù. Quindi, se i capi degli irochesi avessero voluto mandare alcuni ragazzi in quel collegio, il governo avrebbe preso cura di loro e avrebbe provveduto che fossero istruiti nello stesso modo dei ragazzi bianchi. Il portavoce degli indiani rispose: «Noi sappiamo che apprezzate molto il genere di educazione impartita in quei collegi e che il mantenimento dei nostri ragazzi per il periodo in cui fossero affidati alle vostre cure sarebbe per voi molto costoso. Quindi siamo convinti che con la vostra proposta volete farci un grande favore e vi ringraziamo molto. Ma voi che siete saggi, dovete sapere che popoli diversi hanno concezioni diverse delle cose e non ve la prenderete a male se le nostre idee sull'educazione non sono uguali alle vostre. Ne abbiamo fatto esperienza della vostra educazione. Parecchi nostri giovani sono stati educati nei collegi delle province settentrionali, li erudirono in tutte le vostre scienze, però quando tornarono a casa non sapevano reggersi a cavallo, non sapevano correre, non sapevano vivere nei boschi, non sapevano tollerare il freddo e la fame, non sapevano farsi una capanna, cacciare il cervo, uccidere il nemico. Parlavano male la nostra lingua, mal si adattavano ai nostri costumi, non avevano niente da dire nelle nostre assemblee, in breve non erano buoni a nulla. Per questo non vi siamo meno obbligati per la vostra gentile offerta, anche se siamo costretti a declinarla. E intendiamo mostrare la nostra gratitudine invitando una dozzina dei vostri figli a recarsi presso di noi. Avremo cura della loro educazione, insegneremo loro tutto ciò che sappiamo e ne faremo degli uomini».
Un secolo e mezzo dopo, William Torrey Harris, della US Commissioner of Education, scrive: «Il grande scopo della scuola può essere realizzato al meglio in luoghi scuri, senza aria, brutti. Si tratta di dominare l'esistenza fisica, a superare le bellezze della natura. La scuola dovrebbe sviluppare il potere di separarsi dal mondo esterno». E negli stessi anni, Elwood Cubberley, della Stanford University, scrive: «Le nostre scuole sono in un certo senso delle fabbriche nelle quali la materia prima, i bambini, devono essere modellati e fabbricati in prodotti. Le indicazioni specifiche di questa produzione vengono dalle richieste della civilizzazione del XX secolo ed è affare della scuola costruire i suoi alunni secondo queste indicazioni specifiche».
La scuola d'obbligo è una scuola di iniziazione alla qualità di vita piccolo borghese. Vi si insegnano delle cose inutili, stupide, false, moralistiche, anche nei casi migliori. Cioè quando si invita adulatoriamente ad applicare la falsa democraticità dell'autogestione, del decentramento, eccetera. Tutto un imbroglio, inoltre una nozione dinamica solo se include la propria espansione e approfondimento. Imparare un po' di storia ha senso solo se si proietta nel futuro la possibilità di una reale cultura storica, altrimenti le nozioni marciscono, nascono morte, non avendo futuro, e la loro funzione dunque altro non è che creare con loro insieme un piccolo borghese schiavo al posto di un proletario o di un sottoproletario libero, cioè appartenente a un'altra cultura che lo lascia vergine a capire eventualmente nuove cose reali. Mentre è ben chiaro che chi ha fatto la scuola d'obbligo è prigioniero del proprio infimo cerchio di sapere e si scandalizza di fronte a ogni novità.
Ecco, in Discola noi cerchiamo di sviluppare questa tesi secondo cui la scuola, fin dalle sue origini, è uno dei principali strumenti di colonizzazione degli esseri umani, uno dei principali dispositivi attraverso cui il potere cattura la nostra natura umana all'interno dei suoi recinti, ed è, crediamo, con Illich essa stessa un recinto. Come scrive il commissario dell'educazione degli Stati Uniti a inizio Novecento, scopo della scuola, lungi dall'essere quello di aiutare le persone a inserirsi in un contesto sociale, è quello di separarle da un contesto sociale, quello di metterle in una sorta di quarantena, come è stato scritto per quanto riguarda le origini della scuola da Philippe Ariès nel suo libro Padri e figli nell'ancien régime, una quarantena in cui l'infanzia viene segregata per preservare la comunità dal contagio di una malattia molto pericolosa che si chiama appunto infanzia. Quindi attraverso Discola noi abbiamo cercato di sviluppare le tesi di Illich esposte nel suo testo del 71, De scolarizzare la società, cercando di attualizzarle.
E per restare nelle indagini di Illich, è venuto il tempo di trovare un corrispettivo in ambito scolastico di ciò che egli definisce iatrogenesi in campo medico, ovvero tutto ciò che inerisce le malattie e le sofferenze provocate da trattamenti medici inutili, eccessivi o sbagliati. Occorre individuare una parola e un campo di analisi per definire tutti i danni morali, psicologici e culturali, nonché sociali e antropologici, provocati dalla scuola.
invece per aggiungere un elemento ha individuato 50 anni fa due più dispositivi più improfanabili del nostro tempo: la scuola in Descolarizzare la società del 71 e la medicina allopatica occidentale in Nemesi Medica del 74. Queste due istituzioni oggi si trovano alleate ancora di più in un salto di qualità del regime di separazione, che mira a intensificare tutti quegli ingranaggi, quei dispositivi di controllo, di sorveglianza e di addestramento che già conoscevamo. Come qualcuno ha giustamente fatto notare, lo stato d'eccezione era permanente anche prima del grande evento spettacolare Covid-19. È però innegabile riconoscere che ci troviamo in questo momento davanti a un salto di qualità. Come le vaccinazioni sono il battesimo attraverso cui la medicina cattura a sé i nuovi nati, così la scuola è il battesimo attraverso cui lo Stato cattura a sé i nuovi nati. Questa analogia tra scuola e questa interconnessione tra scuola e medicina oggi si rivela in tutta la lampante manifestazione attraverso quello che sta accadendo in questi giorni, su cui forse varrebbe la pena spendere due parole in più.
Discorso che la colonizzazione è stata sempre fatta sui nativi, ma viene fatta sulla nostra stessa possibilità di natività, cioè quello che viene colonizzato da principi, dall'inizio, è la possibilità di essere nativi, cioè di avere quella comunione, quell'unione tra io e mondo che la cui possibilità sembra essere cancellata da questa società. E quindi vivere fin da principio, fin dal prima possibile, un regime di separazione della vita umana, della propria vita, che è separata al suo interno. Quello che è successo adesso, che è successo probabilmente già da un po' di tempo, ma che in qualche modo di cui sono caduti i veli ancora di più con tutta questa vicenda del coronavirus, è che siamo stati separati, cioè quella separazione io-mondo è avvenuta anche al nostro stesso interno, tra noi e i virus e i batteri, per esempio, no? Cioè questa siamo diventati noi nemici di noi stessi, nella misura in cui dovremmo estromettere da noi tutte le possibili cause di contagio. Quindi quel mondo rappresentato dai virus e dai batteri è diventato nemico, deve essere separato, separando gli umani. Quindi quel regime di separazione a cui eravamo già abituati è stato implementato da questa situazione ancora di più.
Comprendo bene questo lottare degli studenti per avere il diritto all'assemblea dentro la scuola. Perché dentro?
Perché non tengono le loro assemblee nelle piazze, nei giardini, nelle soffitte? Perché pretendere e ottenere dai superiori questa libertà e attuarla nelle sedi che non sono certamente per loro natura luoghi di libertà? Io so questo, che chi pretende la libertà poi non sa cosa farsene. Penso perciò che gli studenti dovrebbero lottare non per pretendere dall'autorità attuazioni di diritti, o perlomeno non solo per questo, ma per pretendere da se stessi di essere la parte più importante, reale, dell'opinione pubblica. Quel piccolo gruppo di idee deprimenti e avvilenti che un giovane rivoluzionario ha in testa come meta della rivoluzione comprende naturalmente anche un'idea della scuola come servizio pubblico. C'è una grande disperazione dentro quella testa, la paura di perdere la presenza con la sistemazione, l'ansia piccolo borghese per il domani, la fobia per la miseria e l'insuccesso. È una specie di piccola e intensa malattia mentale, tenuta nascosta, taciuta. Ma deve essere ben grave se è essa che presta l'immagine del domani migliore, un domani in cui tutti avranno la casa assicurata, con gli annessi beni di consumo e il denaro per acquistarli, in cui tutti andranno a scuola per impadronirsi della dovuta cultura, eccetera, eccetera.
Tre anni fa, quando durante il governo Renzi uscì la legge Lorenzin sui vaccini, gran parte dell'ambiente militante di sinistra, anche radicale, non ha voluto cogliere l'occasione per fare una riflessione approfondita e seria sulla questione non tanto vaccinale, ma del dispositivo della medicina in generale. La sanità pubblica è cosa che non si può toccare perché è un bene comune, un bene collettivo. Ciò che sta emergendo in maniera evidente in questi giorni è che il bene comune, il bene collettivo viene deciso da determinate oligarchie del capitalismo tecnomedico e digitale e non viene certo deciso dalla collettività di cui che si vuole difendere. Quella è stata un'occasione mancata. Ora ci sembra imprescindibile e urgente affrontare un discorso serio. La questione sui vaccini è stata ridotta a essere contro o pro i vaccini, che non era questo il tema della discussione, ma aveva proprio a che fare, come aveva già individuato Illich in Nemesi Medica, sulla dittatura sanitaria. Aveva a che fare con la presunzione dello Stato, attraverso enormi conflitti di interesse, di decidere che cosa è bene collettivo e che cosa non lo è, attraverso dei veri e propri TSO, quali possono essere i vaccini. Esiste una legge statale che riconosce il danno da vaccino, quindi crediamo che sia doveroso lasciare alle persone la possibilità di scegliere se sottoporsi a questo trattamento sanitario o meno, senza nulla togliere alla possibile utilità dei vaccini in certe situazioni. Non è questo il punto della discussione. Ora più che mai è doveroso affrontare questo tema seriamente, visto quello che ci aspetta nei prossimi mesi e visto che la cosiddetta emergenza coronavirus non è finita, ma è una normalità che si sta inquietantemente costruendo attorno a noi, una normalità inquietantemente accettata anche da molti ambienti, ai noi, ancora una volta, dell'ambiente militante radicale di sinistra.
Per garantire la sopravvivenza dell'essere umano in un mondo razionale e artificiale, la scienza e la tecnica si applicherebbero ad attrezzare opportunamente la sua psiche. L'umanità sarebbe confinata dalla nascita alla morte nella scuola permanente estesa su scala mondiale. Sarebbe sottoposta a vita al trattamento del grande ospedale planetario, collegata notte e giorno a implacabili catene di comunicazione. Così funzionerebbe il mondo della grande organizzazione.
In queste poche righe Illich descrive nel 73 con esattezza, direbbe Calvino, quello che stiamo vivendo in questo momento, dove scuola, tecnologia e medicina si alleano e diventano il padre, il figlio e lo Spirito Santo del capitalismo. L'umanità ai tempi degli smartphone coincide con questa descrizione di Illich, la medicalizzazione della vita e della morte, descritta da Illich nel 74, ha fatto da, è già evidente allora, ha fatto da apripista insieme alla rete nata dall'Unione Tecnologia e Esercito americani tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quindi medicina e rete hanno fatto da apripista a questa dittatura sanitaria che ci si apre dinanzi in maniera terrificante, in cui sovrano è colui che può decidere dell'inizio e della fine di questo stato d'eccezione permanente in cui viviamo, ovvero quelle oligarchie digitali, farmaceutiche, biotecnologiche di cui si parlava prima. La scuola in questo momento, se ce n'era bisogno, rivela ancora una volta di più la sua funzione, che è quella di addestrare a una forma di vita che ci vorrà sempre di più separati gli uni dagli altri, e quindi viene meno quello che alcuni strenui difensori della scuola usavano per quell'argomento che usavano per difenderla, che era quella della socialità, della socializzazione, in un mondo che ci vuole distanziati, che ci vuole impauriti dai corpi degli altri. La scuola diventa uno dei principali agenti di questa trasformazione, e tutte le polemiche su come si dovrà riaprire a settembre lo rivelano. I banchi distanziati, il metro di distanza, la mascherina quando ci si alza dal banco, tutto questo a noi pare dire chiaramente che le istituzioni non possono più essere frequentabili, e che è necessario organizzarsi collettivamente per costruire forme altre di conoscenza, di apprendimento, di sapere e di relazione con il mondo esterno.
Ci tengo a dire che il 14 settembre la scuola riapre, e riapre per tutti. Noi siamo una grande squadra, una grande comunità, la scuola a settembre riparte. Ma credetemi, io sto lavorando H24, giorno e notte, non mi risparmio, amo la scuola, ci credo. Per riaprire la scuola a settembre, e si riaprirà, è fondamentale anche che ciascuno di noi abbia dei comportamenti responsabili. Più prudenza abbiamo oggi, più liberi saremo domani. La didattica digitale complementare è stata pensata soltanto per la scuola secondaria di secondo grado, non per i bambini, non per la scuola che prima si chiamava media, perché ce l'hanno chiesta gli studenti, è un'innovazione della didattica. I banchi oggi ci servono a distanziare, domani ci serviranno ad avvicinare gli alunni e a permettere forme di innovazione didattica nuove.
Chi siete voi?
L'onorevole!
Io!
Ma rifaccia il piacere!
Sentite, questo passa ogni...
Onorevole!
E c'è poco da ridere, sapete? Ma guarda che maniera!
Onorevole!
Genocidio invisibile nasce dalla certezza assoluta che io ho maturato che l'essere umano nasce con tutto il sapere dentro di sé, tutto il sapere del passato, del presente e del futuro. E fino a 4 o 5 anni che viene lasciato in pace, lui rivela questo. E qualsiasi domanda uno faccia a un bambino, anche di 2-3 anni, lui ha una risposta. La scuola fa in modo che dopo 14 anni di trattamento, qualsiasi domanda uno gli faccia, lui risponde boh. E se ha fatto l'università vi dirà, ma veramente questo non l'abbiamo fatto. E cioè non sa più nulla. E non saprà più nulla per tutta la vita, perché ha studiato, cioè ha alterato profondamente i propri neuroni e ha seppellito sotto una montagna di sciocchezze conoscitive, che sono i programmi scolastici, il vero sapere. Ecco, è proprio l'assenza di libertà che omologa, che rende tutti uguali, degli esseri che nascono tutti diversi uno dall'altro, non ce n'è uno uguale, ogni DNA ha una sua creatività che alla fine dell'esperienza scolastica non c'è più, è scomparsa. E invece di essere maturo, come dice il certificato che gli danno a scuola, questo bimbo è diventato un adulto. Adulto dal latino adulterum, qualcosa che è altro da sé.
Questo discorso della descolarizzazione dei figli e delle figlie, dei bambini e delle bambine,
sembra un ostacolo, sembra una cosa insormontabile, no? Sembra una cosa difficilissima, proprio perché nel momento in cui si esce da un sentiero estrema, da un'autostrada segnata, che porta inevitabilmente lì, sembra qualche cosa di insormontabile. Ma in realtà quello che possiamo dire da persone che ci stanno provando, poi noi diciamo la nostra esperienza, è che come tutte le cose della vita la si fa cammin facendo, cioè se ti trovi in una situazione in cui non puoi fare a meno che fare quella scelta, e crediamo che questa situazione sia quella, cioè non si può fare a meno di non mandare i bambini a scuola in questa situazione, per chi pensa ad un mondo diverso e libero, e quindi ti ci ritrovi e la strada ti si spiana piano piano davanti, incontri delle difficoltà, come sempre si incontrano difficoltà, ma nulla di insormontabile, perché in realtà in questo ti aiuta la bambina stessa, ti aiuta te stessa che ridiventi bambina, la tua uscita dal paradigma della scolarizzazione, ti aiuta l'ambiente in cui vivi, gli animali, hai molti aiuti che ti vengono, e sicuramente anche delle difficoltà, soprattutto dagli altri umani, diciamo scolarizzati, e che non hanno messo in minimo dubbio questa cosa, da qui sicuramente ti vengono degli ostacoli, delle difficoltà, ma che sono alla fine dei conti relativi. E ve lo dice una persona che insomma a questa difficoltà ci ha dedicato molto, molto tempo e molta energia. Si può fare tranquillamente, è qualcosa di non difficile.
Ecco, crediamo che il salto di specie più pericoloso che stiamo vivendo non è quello di un virus che viene da un pipistrello, forse, ma quello della macchina dentro l'umano, un salto di specie che è già in corso e che durante l'evento spettacolare Covid-19 ha inserito una marcia più alta. E per resistere a questo salto di specie rimandiamo al significato originario della parola cospirazione. Qui Illich parla nei fiumi a nord del futuro. Cospirare significa in origine per le prime comunità cristiane quello di scambiarsi un bacio, e quindi scambiarsi lo spirito attraverso un bacio, attraverso il respiro. Ed è attraverso questa cospirazione umanissima crediamo che si possa resistere al distanziamento e alla diabolica separazione che ci vogliono imporre.
Responsabili del governo e dell'industria e le varie associazioni professionali hanno buone ragioni di credere che non penserete mai di sovvertire quell'ordine al quale vi siete fiduciosamente sottomessi durante lo svolgimento dei vostri riti di iniziazione.
perché secondo te i bambini vengono trattati in un modo così strano dagli adulti, come se fossero scemi?
Perché i bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente.
Invece?
Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare. Immagino le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia lì, come te.
La nave dei folli ritorna a settembre con la seconda stagione. Tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.